Prima Epistola di Giovanni, capitolo 2, versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo essere noi quelli che rimangono in eterno. Vogliamo essere, Signore, un popolo che fa la Tua volontà. Insegnaci questa sera, Signore, anche questi piccoli passi, Signore, hai qualcosa di dirci. Parla ai nostri cuori, benedici i nostri fratelli che non potevano venire questa sera, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui Giovanni parla dell'amore. L'amore del mondo e l'amore del Padre, nostro Padre Celeste. E confronta questi due amori, confronta e dimostra che c'è un grande conflitto fra amare il Padre e amare il mondo. Il mondo che cos'è? È la terra ferma qui fuori, è la pianeta, è il sistema umano di questo mondo, no? Organizzazioni umane, la politica, la cultura, tutto il sistema di questo mondo. Questo biblicamente è il mondo. Mi ricordo quando eravamo nella tenda, qualche fratello, perché noi abbiamo questo linguaggio evangelico, no? E mi ricordo che tante volte i fratelli per strada dicevano: prima quando io ero nel mondo. E una volta mi ricordo una persona è venuta: ma perché prima dove eri? Su Marta? Marte? Cosa vuol dire prima io ero nel mondo? Dove sei adesso? No? Ma qui Giovanni dice: non amate il mondo. E secondo me tutti noi potremmo dire: io non amo il mondo, no? Cosa ci viene in mente? Sì, quei sistemi del mondo. E credo che ognuno di noi, se siamo convertiti, siamo nati di nuovo, abbiamo lasciato il regno della tenebra e siamo entrati nel regno della sua meravigliosa luce, giusto? Quindi io potrei chiedere a ognuno di voi: tu ami il mondo? E ognuno di noi potremmo dire: no, io no, perché è generico, no? Il mondo è tutto là un po' così. Però Giovanni non lascia solo lì, dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Quindi più specifico, perché è facile per noi come credenti dire: no, io il mondo non amo. Però Giovanni dice: non amate il mondo e né le cose che sono nel mondo, perché le cose che sono nel mondo fanno parte di quel mondo. E quindi a quel punto nessuno di noi potremmo dire: penso che non c'è qualche cosina, no, che magari non abbiamo un affetto. E quindi non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Ricchezze, cose materiali, le mode del mondo, filosofie, tante cose, no? Tutto il sistema di questo mondo. Ognuno di noi ci sono delle cose magari diverse che ci attirano, no? Magari per me non c'è, per dire, non c'è niente nell'MTV che mi attira, non mi attira. Una volta mi attirava, ma magari un'altra persona attira tanto a guardare MTV, per dire. E uno di noi potrebbe essere una cosa diversa. Per esempio, per me, sai, uno dice: oh, guarda questa cosa di oro e questo qua. A me non mi ha mai attirato, anche quando non era non credente. Ma altre persone magari, sai, sono molto, anche credenti. E quindi Giovanni dice: sì, è facile dire io non amo il mondo in modo generico, ma non amo neanche le cose nel mondo. E poi alla fine di questo versetto dice che Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E potrebbe sembrare anche un po' duro, ma come? Com'è questa storia? Cioè, se io amo qualcosa nel mondo, magari qualche canzoncino o qualche cosa nel mondo, allora io non amo il Signore. E non credo che questo è quello che vuol dire Giovanni qua. Ma quella, secondo me, quello che lui vuole dire è che l'amore del Padre e l'amore delle cose del mondo sono cose contrarie, completamente contrarie. Non c'è spazio nel cuore dell'uomo di amare due cose, no? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Ha detto qualcosa riguardo amare due cose. Allora andiamo a vederlo in Luca capitolo 16. Quando Gesù parlava del mammone, in Italia magari il mammone, qualcuno sa cos'è mammone? Denaro. Allora, Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto 10. Questo è Gesù che sta parlando. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E chi è ingiusto nel poco è anche ingiusto anche nel molto. Anche qui un principio, dove è il nostro cuore? Io tante volte ho sentito fratelli, ah, se potrei vincere la lotteria io darei 100 milioni alla chiesa, no? Ma questo è facile dire. Ma Gesù ha detto, se tu non sei fedele nel poco, tu non sarai neanche fedele nel molto. Questo è un inganno di credere che tu farai così. Perché se tu non sei fedele con 1.000 lire davanti al Signore, non sarai neanche fedele con 1 milione. Forse ti perderai dalla via del Signore. Se dunque, versetto 11, voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Quindi se non siete fedeli nelle cose materiali, pulire la chiesa, per esempio, fare uscire, o fare lucidi, o fare tante altre cose, chi affiderà le vere ricchezze? Le cose veramente, non che quelle cose non sono importanti, ma se non siamo fedeli in un compito umano, Dio non ci affiderà poi un compito soprannaturale. Versetto 12, e se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vederà le vostre? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Quindi anche Gesù ha detto, voi non potete amare, qui parla del denaro, ricchezze, ma più o meno dice la stessa cosa che diceva Giovanni. Tu non puoi amare due cose simultaneamente, no? Potremmo paragonarlo a me e mia moglie, no? E io dico, Silvana, io ti amo Silvana, tu sei l'unica per me, no? E poi la sera dopo vado da mia amante e, tizia, io ti amo, no? E sono un bugiardo, no? Non possiamo avere un amore diviso. Questo è quello che vuole dire Giovanni. Tu non puoi amare le cose del mondo e amare il Padre nello stesso momento, perché per lui quelle cose sono un'abominazione. E anche qui Gesù, leggendo più avanti in versetto 14 e 15, ora i farisei che erano amanti del denaro udivano tutte queste cose e si beffavano di lui, quindi prendevano in giro il Signore, ed egli disse a loro, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Wow, questa è una cosa di riflettere un attimo, no? Cosa è stimato nel mondo? nel mondo in cui noi viviamo. Noi rockstar, i calciatori, l'oro, argento, diamanti, Ferrari, soldi, schei, ville, vacanze, potremmo stare qui tutta la notte, no? Questi nel mondo, nel sistema del mondo, queste sono le cose stimate, no? Invece di trascorrere un mercoledì in questo capannone e ascoltare un insegnamento della parola di Dio, andare al casino di Venezia, no? E tirare i dadi, no? Con tutti i VIP della terra, no? Col smoking e col champagne, no? A 50 euro al bicchiere, una bella tosa tè al tuo fianco. Queste sono le cose stimate del mondo. Ma Gesù ha detto, queste cose gli uomini stimano e mirano e vedono così alte, per Dio sono un'abominazione. Anche adesso vengono gli europei, no? E io confesso che io guarderò qualche partita, perché ogni tanto mi piace guardare il calcio. E non dico che un credente non puoi guardare una partita di calcio, però se tu ami quella cosa, se tu vivi per quella cosa, no? Quelli nel mondo che non conoscono il Signore, per loro è un Dio. Io mi ricordo a Napoli una volta, io evangelizzavo questo uomo, lui era un meccanico, è un'officina, e io e un fratello siamo entrati lì a parlare con lui del Signore, e a quei tempi erano i tempi di Maradona, tanti anni fa, e lui aveva un poster di Maradona nel garage, e lui ha detto, quello è il mio Dio. Lui diceva sul serio, ma mi è rimasto impresso, no? Lui ha detto, quello è il mio Dio. E ha detto, mamma mia. Però, cioè lui diceva tipo mezzo scherzo e mezzo serio, ma in realtà era molto serio, quello era veramente il suo Dio, quell'uomo. Adesso il suo Dio è un po' crollato, no? Il suo Dio di cartone. E poi se tu pensi un attimo, cioè tutto il mondo, ma quanti miliardi spenderanno per gli europei, no? I giocatori miliardi, la pubblicità, e vendono Coca-Cola, e vendono quello, no? Per che cosa? Per vedere una palla di cuoio che va in una rete o l'altro. Cioè, veramente una cosa di eterna importanza. Veramente eterna importanza chi vince o chi non vince. Avete mai visto in questi quiz? E molte volte hanno le domande, chi ha vinto il mondiale? E io ho visto che quasi sempre nessuno si ricorda, no? Però adesso è altamente stimato. Noi vediamo quello nello spettacolo, no? Sono molto stimati. Quelle persone per Dio sono un'abominazione. Loro fanno cose abominevoli davanti a Dio. E il Signore dice, tu non puoi amare quelle cose e amare me, perché io odio quelle cose. Io odio quelle cose. Abominazione, cioè mi fanno schifo. L'uomo stima tutte queste cose materiali. Dio cosa stima? Secondo voi cosa stima Dio? Cosa sono di gran valore per Dio? Che cosa? Nessuno sa. Un cuore rotto, è esatto, un versetto che dice è di gran prezzo davanti a Dio. Un cuore umile, infranto. Allora, pensate un attimo su questo. Dio ha dato la sua vita per comprare le anime dei uomini. No? Dio ha dato suo figlio, ha dato se stesso per riscattare le nostre anime. Dio ha dato la cosa che per lui era di più gran valore in tutto l'universo, per riscattare noi. Quindi secondo me Dio stima noi. Cioè Dio mette un valore altissimo sulle nostre anime, sulla nostra redenzione. Queste sono le cose stimate da Dio. In Ebrei capitolo 12 mi sembra è scritto che Gesù, per il premio che stava davanti, no, ha subito la morte e la morte della croce. E noi, voi sapete, ho detto mille volte, quel premio era la Chiesa, era la sua sposa, riscattato da questo mondo. Quindi Dio stima le anime delle uomini sopra ogni altra cosa. Lui ha dato il migliore per quello. Invece gli uomini danno la loro vita per comprare cosa? Oro, televisore, orologi, macchine, case, no? L'uomo dà la sua vita in un certo senso, sacrifica la sua vita. Quando io lavoravo in officina qui a Montebelluna come saldatore, è sicuramente una ditta che voi conoscete perché a volte hanno anche pubblicità sulla televisione, eccetera. Il padrone di questa ditta è una persona sicuramente miliardario, sicuramente è straricco questa persona. Sapete cosa fa domenica? Va in capannone con la scopa a pulire il capannone. Ma vai e godi un po' la vita, no? Stai con la famiglia. Ma è una malattia, è un legame diabolico. È diabolico. È giusto lavorare. Ma è diabolico che tutta la tua vita è soldi. È diabolico. L'uomo dà la sua vita, sacrifica la sua vita per che cosa? Per cosa materiale? Cose che per Dio sono un'abominazione. Tornando in primo Giovanni, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi vuol dire che quando tu stai amando quelle cose, non stai amando il Signore. E ognuno di noi ci sono delle cose che ci attirano, che il nemico cerca di aggrapparci, afferrare, trovare un punto di presa nella nostra vita. E in versetto 16 vedremo i tre modi in cui lui cerca di prendere un punto di presa nella nostra vita, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. Quindi Giovanni dichiara tutto quello nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza dell'occhio e l'orgoglio della vita non è da Dio, non viene da Dio. Sono tre cose, tre modi in cui il nemico cerca di attaccare e di tentare anche noi. E non so se avete mai letto questo, dice, ma la concupiscenza della carne, la concupiscenza dell'occhio, l'orgoglio della vita, cosa vuol dire queste cose? E io credo che vediamo un buon esempio nel Vangelo di Luca, la tentazione di Gesù. Nel Vangelo di Luca capitolo 4, e credo che ho già parlato di questo quando mi hanno studiato la tentazione del Signore, ma è buono sempre di ascoltare due volte una cosa. In Luca capitolo 4 vediamo che le tre tentazioni che Satana ha provato di usare contro il nostro Signore sono proprio queste tre aree di cui parlava Giovanni. Versetto 1, or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. E il diavolo gli disse, tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre che diventano pane. Quindi la prima tentazione cos'era? Soddisfa il bisogno carnale del tuo corpo, però fuori dalla volontà di Dio. E questa è la cosa importante di capire. Perché mangiare pane, tutti noi avete mangiato pane oggi, no? O pasta, avete mangiato qualcosa. Non è un peccato di mangiare. Non è un peccato di avere sesso con tua moglie. Noi abbiamo bisogni corporali, si dice? Corporee? Tutti e due? E Dio ci ha creato con questi bisogni. E c'è un modo pio di soddisfare questi bisogni e c'è un modo no. No? Possiamo mangiare quello giusto o possiamo essere ingordi, ghiottoneria. Possiamo avere il sesso nel matrimonio che Dio ha santificato, è scritto in Ebrei, o fuori del matrimonio che è un peccato, la fornicazione e l'adulterio. E quindi non è che era un peccato se Gesù mangiava, ma lui doveva mangiare queste cose fuori dalla volontà di Dio, perché la volontà di Dio per la sua vita in quel momento era che lui digiunava e che lui usava le sue potenze soprannaturali non in concordo con la volontà del Padre. Gesù ha detto sempre, io faccio solo quello che io vedo fare mio Padre, no? Tutti i miracoli, tutto quello che Gesù ha fatto era tutto guidato dal Padre. E quindi il diavolo dice, soddisfa il tuo bisogno, la concupiscenza della carne, soddisfa i tuoi bisogni, no? E magari noi uomini che siamo sposati un po' di anni, no? Il nemico ci dice, guarda quella bella ragazza, soddisfa, no? Il tuo bisogno carnale, in modo che non è secondo la volontà di Dio, come lui ha tentato Gesù. In versetto 5 vediamo il secondo tentazione che parla della concupiscenza dell'occhio. Poi il diavolo lo condusse su un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutto tuo. Quindi la seconda tentazione. Vedi Gesù, no? Vedi tutti questi regni con i tuoi occhi. Vedi le loro ricchezze. Vedi quelle macchine. Nello stesso modo, anche noi, oggi, in Italia, possiamo essere tentati, no? Vedi Craig, vedi quel Ferrari, vedi quella cosa. Magari se tu trovi un altro lavoro che paghi meglio, e allora puoi avere quelle cose. Siamo tentati, possiamo sacrificare. E non sto parlando, qualcuno potrebbe fraintendermi, chi ha i turni, alcuni lavorano la domenica, non è. Però per dire, no? Ognuno di noi, sicuramente, io so che io sono stato tentato tante volte in quest'area, no? Perché la paga di un pastore non è un granché, posso assicurarvi. E potrei tornare in America e guadagnare molto di più. E tante volte il nemico mi ha tentato. Vedi, se tu eri in America potevi avere molto di più, potrei fare così e così. E quindi dovevo fare delle scelte, dovevo dire no, la volontà di Dio è che io sono qua e quindi io rimango qui. E sono convinto che ognuno di noi avete avuto l'opportunità, non l'amico ti ha messo qualcosa davanti. Se tu ti comprometterai un po', poi io ti do tutto. Devi solo inchinarti e fare una piccola preghiera nel nome di Satana. Devi solo inchinarti, devi compromettere il tuo cammino col Signore e poi io ti do tutte quelle cose belle. Le concupiscenze dell'occhio, tutto quello che tu vedi con i tuoi occhi. E poi l'ultima tentazione, in versetto 9, poi lo condusse a Gerusalemme, lo posi sull'orlo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli comanderà i suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E quindi la terza tentazione, l'orgoglio della vita. Qual era la tentazione qui? Gesù sicuramente poteva anche volare da quella cosa. Lui ha camminato in un'altra circostanza, lui ha camminato, lui alleggiava in un certo senso sopra le acque. Gesù poteva volare dal pinacolo del Tempio. Anche qui la tentazione era di agire fuori dalla volontà di Dio. Ma anche secondo me Satana voleva riempire il cuore di Gesù con orgoglio, no? Ah, tu puoi fare quello che vuoi, tu puoi anche gettarti qua e nessuno ti toccherà, no? Come noi ogni weekend vediamo questi ragazzi, no? Corrono a 160 sull'autostrada, perché loro credono di essere invincibile, no? Indistruttibile. Loro credono di essere indistruttibile, ma l'altro giorno ho visto quel tizio che ha perso le gambe, Munardi, si chiama? Zanardi, che sembra una persona molto bravo, però anche lì, no? Nessuno di quei autisti che corre come matti crede che magari perdo la pelle, perdo la vita oggi. No, lui corre per la gloria, per la, sai, che tutti mi adoreranno in un certo senso, no? Questa è l'ultima tentazione, è come tu prendi il posto di Dio. Tu ricevi, tutti dicono, guarda, lui si è buttato, non si è fatto niente. No? E quando noi vogliamo, cioè quando noi vogliamo gloria, che tutti ci adorano, in poche parole vogliamo prendere il posto di Dio, no? Ah, oh, voglio che tutti mi guardino e dicono, oh Craig, che uomo di Dio, che predica, che unzione, no? E io voglio prendere la gloria del Signore, se il mio cuore, se nel mio cuore c'è questo. E anche qui la tentazione per Gesù era questo, no? Ah, tu puoi fare qualsiasi cosa, no? L'orgoglio della vita. Ma nessuno mi può toccare. Io faccio quello che voglio, nessuno mi dice niente, no? Avete mai sentito gli uomini che parlano in questo modo? Io prima di conoscere il Signore parlavo sempre così, era il mio parlare quotidiano. Io, no? Io e Dio senza D. Qualcuno potrebbe anche ridere. No, io bo. E ancora ogni tanto faccio io bo. E Silvana poi la spada del Signore dice, tu chi credi essere? Tu bo. Io faccio questo, io faccio quello. E quindi è bello che voi sapete, no? Siete stati ben istruiti, se posso dirlo, come Gesù ha vinto questa tentazione, che non ho letto, con la parola di Dio. Così sta scritto. E anche noi abbiamo visto nei altri studi, Voi giovani avete vinto il maligno perché la parola di Dio dimora in voi. Sta scritto, Satana. Come Gesù ha avuto vittoria, anche noi abbiamo vittoria in Lui. Gesù è la nostra vittoria. Mi piace una sola anziana in America. Lei diceva sempre, quando il diavolo bussa alla mia porta, io mando Gesù a rispondere. È buffo, ma è vero. Lei ha capito, cioè in quella battutina, cioè lei ha compreso veramente cosa vuol dire camminare nello Spirito. Lasciare che Gesù vince nella tua vita, che Gesù vince il maligno nella tua vita. E qui in versetto 17, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E quindi è una cosa che anche noi come credenti dobbiamo sempre tenere presente. Tutte queste cose che noi vediamo con le concupiscenze degli occhi passerà. La concupiscenza della carne, quella pizza, o quella donna, o quella cosa, passerà. Tutte quelle cose passeranno. Quel braccialetto passerà. Il potere, la gloria, no? A Montebelluna abbiamo tutte queste ville, Villa Morassuti, Villa Rinaldi, ma dove sono queste? Dove sono queste persone? Ci sarà magari qualche rimanente, no? Io una volta cercavo un locale, è stato questo un mio compito quasi per 7 anni qui, cercare sempre un locale. E in centro di Montebelluna c'era questo posto. E chi era lì era andato via e ha detto, ma questo sarebbe buono per la chiesa. Quindi ho chiamato, ho trovato il numero di questa persona, che ho scoperto chi era il padrone, e era questa persona Morassuti, che vicino all'ospedale vecchio c'è questo vile enorme che ancora ci abita, penso questo signore anziano. E quindi ho chiamato questo e ho detto, sa, quel capannone vecchio che c'ha, che sembrava proprio una chiesa, era uno di quei capannoni veneti vecchi che va così e poi ha un altro pezzo che va su, sembrava una chiesa messicana. E ho detto, sa, ho saputo che quali erano i vecchi inquilini, erano andati via, e com'è quell'edificio, sembra proprio una chiesa, io vorrei affittarlo. No, sarà difficile perché ormai siamo in 16 erede. E in poche parole mi ha detto, sai, che litigano sempre e non si riescono mai a mettersi d'accordo. Infatti hanno mandato via poi quello perché... Comunque, per dire, no, questi potenti veneziani, no, i re del Veneto una volta, dove sono? Il loro nome? No, tu passi lì, Villa Rinaldi, ma... Boh. La loro gloria, il loro potere, autorità, passato. Perché anche qui dice, il mondo è tutte queste cose. Il mondo con la sua concupiscenza passa. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. In 1 Corinzi capitolo 3, l'ultimo versetto, Primo Corinzi 3, versetto 9, qui è l'Apostolo Paolo che scrive, noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Che meraviglia, Pietro non è il fondamento della Chiesa. No? Gesù Cristo. Ora se uno costruisce sopra questo fondamento, con l'oro, argento, pietra preziosa, legno, fieno, stoppia. L'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la palesserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete che voi siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Quindi il giorno di giudizio. Anche noi come credenti dovremmo affrontare il giorno di giudizio. Non per la nostra salvezza, perché quello per Dio è una cosa già fatta, no? Quello è una cosa, abbiamo creduto nel Signore, i nostri peccati sono stati perdonati. Quindi ci sono due giudizi nella Bibbia, la parla. C'è il grande giudizio a cui tutti gli uomini risponderanno. Chi non è scritto nel libro della vita, voi sapete la fine che faranno. Saranno gettati nello stagno di fuoco e eternamente saranno separati da Dio. Però c'è un giudizio per i credenti. E questo è quello che di cui parla Paolo qui. La Bema, il trono Bema. In cui noi, ognuno di noi, un giorno noi risponderemo per quello che noi abbiamo fatto nella nostra vita cristiana. Il fondamento cos'è? Abbiamo detto. Gesù. Il fondamento è Gesù. Quindi l'inizio è Gesù. Siamo nati di nuovo per merito di Gesù. E in versetto 12... il fondamento è Gesù Cristo. Ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la palesserà, poiché sarà manifestato mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Quindi ogni cosa che noi avremo fatto dopo la nostra conversione sarà giudicato davanti a Dio. Ogni cosa. È una cosa spaventosa. E secondo me è buono che noi riflettiamo spesso su questo fatto. Io sono salvato per la grazia di Dio, per quello che Gesù ha fatto, ma un giorno io risponderò a Dio per tutto quello che ho fatto, per tutte le mie opere, no? Compiute qui sulla terra. E Paolo ci insegna qui che tutte le opere saranno giudicate dal fuoco. Il fuoco proverà ogni tipo di opera. E... versetto, la fine di versetto 13. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Quindi le opere che abbiamo messo sul fondamento di Cristo, Paolo dice che quelle resisteranno. Quelle opere che noi abbiamo fatto guidate dal suo Spirito Santo. E questo non è... tante volte abbiamo l'idea che allora Craig, il pastore, mamma mia, quante ricompense avrà? Lui è tempo pieno per la Chiesa, predica... ma non è così. Magari nel tuo lavoro, in officina, che tu dai una parola di consolazione al tuo collega, quella è una cosa che il Signore ti ha guidato di fare, e quella è un'opera che resisterà al fuoco. O tu hai aiutato un poveraccio, or potremmo nominare mille cose, no? O tu sei venuto qui a pulire la chiesa, o tu sei andato a visitare un fratello che era un po' giù. Tante cose. Tu hai evangelizzato quella persona e quella persona si è convertita. Tu hai mandato soldi a un missionario che lui ha evangelizzato gli africani e loro si sono convertiti. Cioè, anche io sono sostenuto qua da tanti fratelli in America che loro, dalle loro decime offerte che danno alle chiese Calvary Chapel dove loro vanno, la chiesa dà qualcosa a me, da quello. Cioè loro vanno in fabbriche, è un piccolo sacrificio che loro fanno per l'opera di Dio, viene mandato anche a me. E quindi loro condivideranno nell'opera di Dio qui. Le anime che sono venute al Signore sono anche opere loro. È bello questa cosa. Cioè, persone in America un giorno incontreranno Silvana e altri che si sono convertiti qua. No? E anche quel gesto, anche un dollaro che hanno dato, è qualcosa fondato sul fondamento di Cristo. E qui Paolo dice, tutto quello che è messo sul fondamento di Cristo, tutto quello che noi abbiamo fatto guidato dallo Spirito Santo, quello resisterà al fuoco. E noi riceveremo delle ricompense. E a volte i credenti hanno l'idea, ma per me basta essere salvato, basta l'ultima baita lì nel paradiso. Ma è sbagliato di avere questo atteggiamento. L'atteggiamento meglio è, Signore, veramente voglio avere tanto di presentarti. Voglio che tanto della mia vita resisti il fuoco, che tu puoi dire ben fatto, servo fedele. Veramente, anche nel tuo piccolo, anche in fabbrica, anche a casa con i tuoi figli, con i tuoi vicini, come casalinga, tu sei stato un servo fedele davanti a me. E guarda tutte le anime che hai portato a me. Però, se abbiamo edificato, versetto 15, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvata, ma come attraverso il fuoco. Quindi, alcuni credenti, io credo che Paolo parla anche che sarà così. Non è solo tipo un esempio ipotetico. Che alcuni credenti arriveranno davanti alla presenza di Dio e tutto quello, cioè, sì, hanno conosciuto il Signore, hanno fatto un'esperienza col Signore, ma tutta la loro vita è stata consumata con le cose di questo mondo, no? Accumulare. Dobbiamo stare attenti che non serviamo il Dio Mammone. Perché Satana, qual era la seconda tentazione che ha fatto a Gesù? Se tu inchini davanti a me, io ti do tutte queste cose. Quindi magari noi potremmo avere anche tante di quelle cose, ma forse dovremo, in un certo senso, no? E tante volte noi non lo vediamo così, ma in realtà biblicamente è così. Noi stiamo adorando Satana. Perché lui dice, se tu mi adorerai, tutte queste cose io ti do. Se tu ti comprometti, no? E tante volte ho sentito fratelli che hanno tipo l'idea, no, ma io per 10 anni mi devo tirare forte, no? Per 10 anni tipo devo lavorare giorno e notte e poi, sai, quando sarò ricco. Un fratello che non è più presente qui con noi in questa chiesa, lui mi diceva questo. Lui non sta camminando col Signore e non sappiamo dove lui finirà per l'eternità. Ma questo fratello sempre diceva, ah no, ma io voglio servire il Signore, voglio guadagnare un sacco di soldi, poi quando sarò abbastanza sistemato, poi, ma io ho detto, guarda fratello, non è così. Cerca prima il regno di Dio e ogni cosa sarà sopraggiunto. Tu metti il Signore al primo posto nella tua vita, tu vedrai che Lui provvederà per la tua famiglia. Lui prevederà tutto quello che è necessario per la tua vita. Sono decisioni che, secondo me, tutti noi affrontiamo giornalmente queste decisioni nella nostra vita, no? Un amico ci dice, vedi quella cosa? Ah, c'è l'offerta per Kosovo, ma guarda quello braccialetto. No? Che brilla. Compri quel braccialetto. Forse adesso sono cattivo, no? Però sono cose da pensare, no? La mia vita sto spendendo per le cose che sono stimate da Dio, o sono spendendo la mia vita per le cose che sono stimate dal mondo? E vorrei che tutti noi, io prima, Facciamo a noi stessi questa domanda: come sto spendendo la mia vita? E non voglio dire, cioè, tutti noi dobbiamo lavorare, è giusto lavorare, no? Perché a volte, credenti, anche nella tenda avevamo una mentalità, io dico diabolico, no? Che noi eravamo i veri servi di Dio nella tenda, non era così, Vincenzo? E quelli, i fratelli nelle chiese erano tipo mezzi sviati, non era così la mentalità. E scordavamo che erano i fratelli nella chiesa che ci davano la pappa ogni giorno di mangiare. Quindi anche loro si vivono il Signore con le offerte. E io ho scoperto che molti fratelli che erano nelle chiese erano molto più servi di Dio di noi, perché loro faticavano tutto il giorno in fabbrica e poi venivano sotto la tenda la sera e poi andavano a evangelizzare nel loro tempo extra. Noi lo facevamo perché eravamo liberi di farlo tutti i giorni. Loro erano i veri servi di Dio. Quindi non voglio dire, e non dobbiamo prendere la mentalità, io lavoro in fabbrica, non sono un servo di Dio, Craig è tempo pieno, lui è un servo di Dio, perché non è così. Ognuno di noi dobbiamo essere servi di Dio dove Dio ci ha messo, perché la gente in quella fabbrica, in quel posto, hanno bisogno di sentire il Vangelo, loro hanno bisogno di sentire la parola di Dio. Dovunque ci troviamo nella vita, io credo che dovremmo guardare con questo aspetto. Il Signore mi ha messo qui perché Lui vuole usare me per toccare queste persone. E quindi chiediamo anche in questi giorni: come sto spendendo la mia vita? Per le cose del Padre o per le mie cose? Sto accumulando ricchezze e cose per le mie comodità, o sto veramente vivendo la mia vita per il regno di Dio? Perché come è scritto qui, chi fa la volontà di Dio dimora in eterno, e anche quello, tutto quello che lui fa dimorerà in eterno. Amen.